Buongiorno, buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare dell'ansia da prestazione. Con questa espressione spesso si parla di un problema maschile, in realtà questo è un disagio che può caratterizzare anche la vita sessuale femminile. È frequente questo disturbo, questo problema, quantomeno tra le donne, professoressa?
Sì, addirittura interessa l'11% delle donne sessualmente attive contro circa il 18% degli uomini. Devo dire però che questa percentuale, per la mia esperienza clinica, è forse al di sotto della realtà, in quanto poi, parlando con le donne, vediamo che molto spesso, occasionalmente se non sempre, la donna è bloccata nella sua risposta sessuale proprio da un'ansia eccessiva che può nascere da una serie di ragioni, come vedremo in un minuto.
E allora vediamo queste ragioni, soprattutto chiedendo alle professoressa perché questa ansia, questa preoccupazione va a danneggiare poi l'attività sessuale.
Innanzitutto dobbiamo dire che l'ansia è uno stato di allarme dell'organismo che attiva quindi un sistema fondamentale della nostra sopravvivenza che è il sistema neurovegetativo. In questo sistema noi abbiamo due grandi regolatori. Da un lato abbiamo un regolatore che è governato dal grande nervo vago che, possiamo dire, modula tutte le nostre situazioni di benessere. Quando noi abbiamo un sano appetito, mangiamo di gusto, digeriamo bene, quando abbiamo sonno riusciamo ad addormentarci e a dormire con soddisfazione, quando dal ballare al compiere un esercizio fisico, al fare sport, ma anche al lavorare, noi riusciamo a farlo in uno stato di calma interiore, respirando lentamente, profondamente, con una pressione arteriosa adeguata, con uno stato di tono muscolare appropriato, quindi è presente ma nello stesso tempo rilassato, quindi quando tutto il nostro corpo è sotto il governo della calma, della tranquillità, del benessere, abbiamo una dominanza nel sistema neurovegetativo del sistema vagale e questo naturalmente è eccezionalmente positivo anche per la sessualità, perché quando noi siamo tranquilli questo significa che abbiamo innanzitutto un sistema molto pronto alla risposta, adeguato, abbiamo uno stato di dilatazione vascolare che può aumentare sotto l'influsso sessuale dando luogo a un'ottima e rapida congestione genitale, abbiamo una pronta partecipazione di tutto l'organismo e una concentrazione su quello che è il piacere che si sta provando e quindi anche un progredire, un aumentare dell'eccitazione sotto, come dicevo, questa grande attenzione protettrice del nervo vago. Di converso, quando noi siamo in uno stato di ansia, di allarme, di paura di non farcela, di non essere all'altezza, di non riuscire a esprimerci al meglio o addirittura di deludere, ecco che si attiva l'altro grande controllore del sistema neurovegetativo che è il nervo simpatico, il sistema simpatico. Questo sistema ha il compito opposto rispetto al nervo vago, prepara il nostro corpo alle situazioni di emergenza, di allerta, di pronta risposta ad un allarme reale o simbolico o percepito tale da parte dell'ambiente e nell'ambiente noi mettiamo anche naturalmente il partner sessuale. Ecco che allora sotto il governo della adrenalina che è secreta rapidissimamente dalle terminazioni nervose e dalla ghiandola surrenale, noi abbiamo che tutto l'organismo si prepara o all'attacco o alla fuga. Voi direte, e cosa c'entra questo con la situazione sessuale? C'entra moltissimo, perché millenariamente il fatto che ci fosse una situazione di emergenza creava una sorta di stop alla risposta sessuale, perché se l'uomo, ma anche l'animale, si abbandonasse a un'esperienza sessuale, a un rapporto sessuale in una condizione di allarme, finirebbe ucciso. Ecco che allora la selezione naturale ha fatto sì che ci sia un meccanismo on-off, ossia di mutua esclusione tra l'essere in uno stato di allarme e il prepararsi alla sessualità. Questo vale anche se l'allarme, come dicevo, non è reale, c'è qualcuno che ci sta attaccando o una minaccia fisica, ma è simbolico, cioè noi temiamo comunque qualche cosa che nell'ambiente ci mette in difficoltà. Anche di fronte a questa minaccia simbolica che scatena ansia e paura, il nostro corpo risponde come se la minaccia fosse reale. Ed ecco che allora l'aumento, come dicevo, dell'adrenalina provoca immediatamente vasocostrizione. Non solo generale, per cui noi ci sentiamo freddi e magari sudati, ma in particolare una vasocostrizione a livello genitale ed è una situazione esattamente opposta alla dilatazione necessaria per la congestione e l'eccitazione. Quindi innanzitutto non abbiamo un'eccitazione genitale, questo nell'uomo provoca un deficit di erezione, nella donna provoca secchezza, mancanza quindi di lubrificazione. La seconda condizione causata dall'adrenalina è l'aumento del tono muscolare ed ecco che allora si contrae tutta la muscolatura, ma questo significa anche una contrazione dei muscoli che circondano la vagina e questo può essere un cofattore, per esempio, di dolore ai rapporti, di vestiboliti, di cui abbiamo anche già parlato in passato, o addirittura un elemento di vulnerabilità per un microtrauma a causa a carico della vescica che porta poi alle cistiti. Non solo, questa situazione di allarme crea anche uno spostamento dell'attenzione dalla situazione sessuale, dal piacere che si può dare all'altro e ricevere, dalla situazione affettiva che stiamo vivendo, a una preoccupazione su di sé. La persona diventa, in altre parole, spettatore o spettatrice di se stesso o di se stessa. E nel momento in cui noi diventiamo spettatori di noi stessi, perdiamo contatto con il nostro corpo, perdiamo contatto con la risposta fisica, perdiamo contatto con le sensazioni e le emozioni. Non ultimo, quando noi abbiamo uno stato di allerta, la dominanza degli flussi che ci dicono lo stato d'allarme che si muovono al cervello in qualche modo riduce la possibilità che gli stimoli piacevoli, per esempio una carezza, un bacio, possano arrivare al cervello con la stessa intensità con cui arrivano quando noi siamo in uno stato di rilassamento. Ecco che allora l'ansia da prestazione causa che cosa? Da un lato va a minare la base neurobiologica e neurovegetativa che governa una buona risposta sessuale, dall'altro crea anche una condizione mentale di ansia e di spostamento dell'attenzione che, come dicevo, ci fa diventare spettatori di noi stessi e della situazione. A quel punto, anche se abbiamo un partner tenero, innamorato, in questo caso noi stiamo parlando di ansia da prestazione nella donna, che ci sta facendo le coccole in maniera straordinaria o anche il migliore e il più raffinato di Kama Sutra, la donna non risponderà perché il suo corpo è governato dalla paura ed è governato da questo grande controllore dell'allarme che è il sistema simpatico che si esprime attraverso appunto questa adrenalina che va a chiudere, potremmo dire, tutte le possibilità di aprirsi all'intimità sessuale e ci porta in uno stato di tensione, di disagio, di sofferenza, di malessere, di insensibilità, potremmo dire, amorosa.
Mangiare molto, bere alcol, dormire poco, sono queste condizioni che possono influire sul livello dell'ansia da prestazione?
Ha ragione, lo stile di vita può effettivamente peggiorare o aumentare, potremmo dire, la nostra vulnerabilità all'ansia. In che modo? Per esempio, quando noi dormiamo poco o comunque un numero di ore inferiore al giusto, ricordo che l'ideale sarebbe dormire un'ora per ogni 2 ore di veglia, quindi nell'arco delle 24 ore, 8 ore sarebbe la perfezione, ma almeno 7 ore sono necessarie perché il nostro corpo possa veramente recuperare la stanchezza fisica e mentale del giorno prima. Bene, dicevo, quando il numero di ore di riposo e soprattutto anche la qualità del sonno, naturalmente, non solo la sua durata, non sono adeguate, noi ci alziamo già la mattina con uno livello di adrenalina superiore al normale. Perché? Perché stiamo facendo fatica ad alzarci e dobbiamo spronarci, quasi darci una sferzata. Molti di noi per fare questo prendono molti caffè. Ricordo che il caffè è un vaso costrittore e quindi va in sinergia già con lo stato di allarme. Quindi se nel breve termine il bere 3-4 caffè o più ci dà la sensazione di essere rienergizzati, di riuscire ad affrontare meglio i compiti della giornata, ci porta anche in una situazione di tensione e di allarme che poi facciamo fatica a rilassare, a far cedere nel corso della giornata e in particolare nella sera. L'alcol ha invece un'azione che potremmo definire bifasica. Sul breve termine l'alcol è un rilassante, tanto vero che molte persone purtroppo utilizzano il bere come una sorta di autoterapia autogestita nei confronti dell'ansia e anche dell'ansia da prestazione. Tuttavia, dicevo, è una risposta bifasica perché se nel breve termine questo rilassamento indotto chimicamente dall'alcol può essere o sembrare favorevole a un migliore abbandono, sul medio-lungo termine questa abitudine è invece nefasta perché l'alcol ha degli effetti molto negativi, per esempio sulla produzione di testosterone da parte sia del testicolo che dell'ovaio e quindi va a ridurre il grande e migliore alleato che noi abbiamo del desiderio dal punto di vista fisico. Non solo, ma l'alcol ha azione anche negativa a livello centrale, cerebrale e anche in questo senso va poi sul lungo termine a uccidere addirittura la componente motivazionale del desiderio. Quindi attenzione a queste pseudoterapie, perché se occasionalmente un bicchiere di frizzantino ci può mettere di buon umore e effettivamente aiutarci a un rilassamento migliore dopo una giornata faticosa, l'abitudine, cioè il farlo diventare una sorta di routine prima dell'intimità, è invece una pessima abitudine perché può farci del danno importante non solo dal punto di vista della salute generale, ma anche nello specifico sessuale.
Quali sono invece, professoressa, le corrette terapie che è bene seguire in questo caso?
Innanzitutto ripartirei proprio, come lei diceva giustamente, dagli stili di vita. Quindi, fondamentale, innanzitutto dormire un numero di ore adeguato, poi fare movimento fisico. Ricordo sempre, i nostri ascoltatori affezionati lo sanno da tempo, che il movimento fisico è il modo più sano per scaricare in modo naturale, quindi fisiologico, le tensioni emotive e fisiche che noi accumuliamo durante la giornata. Noi siamo animali motori, ogni nostra emozione evoca un movimento, purtroppo viviamo sempre più in scatola, sempre più compressi nell'esprimere la componente motoria delle nostre emozioni, ed ecco che allora il fare sport quotidianamente, ma nel movimento fisico metto anche l'andare a lavorare in bici, a piedi, di buon passo naturalmente, muoversi anche per casa, ma in maniera preferire di fare le scale invece che prendere l'ascensore, cioè utilizzare tutte quelle piccole e grandi modalità di movimento che ci consentono di riequilibrare, diciamo così, quella bilancia interna tra accumulo di tensioni e loro scarica. Importante è anche l'alimentazione. Un'alimentazione ricca di grassi, di lieviti o di zuccheri crea delle condizioni metaboliche sfavorevoli per una buona risposta rapida vascolare. Naturalmente, attenzione, anche per le donne, un grande nemico dell'eccitazione, in particolare genitale, è il fumo. Nell'uomo noi sappiamo che il fumo è il fattore predittivo più importante di deficit dell'erezione, nella donna il fumare, intendo non le due sigarette, ma le 15-20 sigarette al giorno, provoca una vasocostrizione che di nuovo va ad allearsi con la vasocostrizione d'ansia, ed ecco che questo causa ulteriormente secchezza vaginale, dolori ai rapporti, ma anche difficoltà orgasmiche. Ecco che allora tutto il circuito sessuale viene ad essere colpito dall'ansia da prestazione, e quindi quello che all'inizio può essere semplicemente un sentimento di inadeguatezza si traduce poi in una, potremmo dire, pragmatica dell'inadeguatezza, nel senso che la donna tocca con mano una crescente difficoltà a lasciarsi andare, una crescente difficoltà del suo corpo a rispondere fisicamente agli stimoli, quindi a scaldarsi proprio dal punto di vista fisico, quindi questa vasodilatazione cutanea, questo piacevole senso di calore viene a mancare, manca la congestione genitale, manca la lubrificazione vaginale, manca la crescita, lo sviluppo di quel manicotto vascolare congesto che protegge l'uretra nel corso del rapporto, e manca la formazione della piattaforma orgasmica, che è il prerequisito perché la donna possa avere poi un orgasmo o più intensi, appaganti, soddisfacenti. Quindi attenzione, l'ansia è un problema non solo maschile, l'ansia da prestazione, ma anche femminile. Conoscerla può aiutarci a prevenirla e quindi a vivere bene i momenti di intimità sessuale senza farci condizionare da questo grande controllore dell'ansia e della paura.
Concludendo, professoressa, farmaci e psicoterapia possono aiutare?
Certamente, oltre allo stile di vita noi abbiamo, nel caso di un'ansia da prestazione persistente e che domina la vita della donna impedendole veramente di vivere un'intimità soddisfacente, abbiamo una serie di aiuti di importanza diversa a seconda naturalmente della gravità del sintomo. Innanzitutto la terapia sessuologica comportamentale, che cosa significa? Si tratta di una psicoterapia a orientamento, in particolare sul comportamento e anche corporeo, mirata proprio ad aiutare a vivere una migliore esperienza sessuale. Che cosa facciamo? Per esempio, aiutiamo la signora a imparare, la ragazza, il rilassamento con tecniche appropriate, per esempio il training autogeno di respirazione, ma va benissimo anche, lo raccomando sempre alle signore che mi portano in consultazione questo tipo di problema, va benissimo lo yoga. Perché? Perché lo yoga ci aiuta proprio a stare su una respirazione appropriata, lenta, profonda, vorrei dire assaporata, e questo riuscire a stare sul respiro porta immediatamente a ridurre per esempio la frequenza cardiaca, a ridurre la pressione arteriosa, ridurre la tensione muscolare, aumenta la vasodilatazione. In altre parole, gli orientali da millenni sanno che attraverso il respiro noi possiamo modulare tutto il sistema neurovegetativo, quindi è una, potremmo dire, un'arte antica che anche l'Occidente può apprendere, tra l'altro non solo per governare l'ansia da prestazione, ma vorrei dire soprattutto per governare l'ansia di vivere. Quindi è un ottimo regalo che ognuno può fare a se stesso, l'imparare fin da giovane a praticare lo yoga. Va bene anche il Pilates, perché comunque anche nel Pilates il lavoro sulla muscolatura viene comunque sempre accompagnato e modulato da un'appropriata conoscenza e utilizzo di una respirazione lenta e profonda. Queste tecniche poi aiutano anche a focalizzare l'attenzione sul corpo e quindi a correggere quell'atteggiamento di spettatori di se stessi che è tipico invece di chi soffre di ansia da prestazione. Naturalmente anche i farmaci hanno un loro spazio, in particolare quando l'ansia è importante o arriva ad avere connotazioni d'angoscia, noi abbiamo due grandi tipi di farmaci, i modulatori della ricaptazione della serotonina, che in termini semplici sono dei modulatori dell'umore, che ci aiutano a governare però il substrato d'ansia che si allea spesso all'umore grigio o francamente depresso, e naturalmente gli ansiolitici a basse dosi. Infine, quando la storia invece della persona evidenzia un'ansia da prestazione che si radica in eventi negativi del passato, da molestie, abusi o situazioni comunque in cui ha vissuto l'esperienza sessuale in modo negativo, certamente allora è indicata una psicoterapia individuale mirata ad aiutare a superare queste ferite profonde che condizionano tutto il vissuto personale. Quindi il messaggio è sì, l'ansia da prestazione esiste, ma può essere ben affrontata innanzitutto conoscendola, poi con appropriati stili di vita, con appropriate terapie quando necessario, ma anche crescendo proprio in un'intimità affettuosa e con un dialogo profondo che sappia anche condividere i momenti di difficoltà col proprio compagno o la propria compagna.
È tutto, grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a lei e grazie a voi.